Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borrer. Una tregua in Ucraina nei prossimi 50 giorni, altrimenti arriveranno nuove sanzioni. Gli Stati Uniti aumentano la pressione sulla Russia. L'annuncio da parte del presidente Trump ieri, che ha pure dato il via libera all'invio di nuove armi a Kiev, finanziate da paesi dell'Unione Europea. Probabilmente a fine agosto ed extramuros la sessione straordinaria del Parlamento ticinese sul cosiddetto arrocchino leghista in governo. Con la montagna che continua ad essere instabile, sempre più abitanti di Brienz nei Grigioni intendono lasciare definitivamente il villaggio. È un Donald Trump sempre più frustrato nei confronti di Vladimir Putin, quello che ieri, a margine di un incontro con il segretario della NATO Mark Rutte, ha confermato dallo studio Vale gran parte delle anticipazioni espresse già domenica. L'invio di nuove armi all'Ucraina, il fatto che sarà l'Unione Europea a pagarle, l'annuncio di dazi e sanzioni se non ci sarà un accordo entro 50 giorni. Dazi anche indiretti fino al 100% per chi farà affari con la Russia. Ma sentiamo Cristiano Valli.
My conversations with them are always very pleasant. They say, isn't that a very lovely conversation? And then the missiles go off that night. I go home, I tell the first lady, you know, I spoke to Vladimir today. We had a wonderful conversation.
Con Putin ho conversazioni sempre molto piacevoli, molto soddisfacenti, e poi la stessa notte partono i missili e partono nuovi attacchi. Credevo di aver raggiunto un accordo 4 volte a questo punto e siamo ancora qui a trattare.
And here we are, still talking.
Rispondendo ai giornalisti, Donald Trump ha attribuito le colpe della situazione odierna alle amministrazioni precedenti, a Barack Obama e a Joe Biden. Ha anche minimizzato le preoccupazioni degli esperti riguardo alle riserve a disposizione nell'arsenale degli Stati Uniti. Le scorte del Pentagono non sono un dato pubblico, ma non risulta che nuovi armamenti siano stati commissionati negli ultimi 12 mesi. Donald Trump si è anche detto molto soddisfatto del fatto che anche il Congresso stia lavorando nella stessa direzione, riferendosi a un provvedimento bipartisan annunciato proprio ieri in Senato che prevede sanzioni secondarie fino al 500% per chi acquista petrolio da Mosca. Nonostante le tante certezze espresse dalla Casa Bianca, gran parte dei commentatori sui media rimangono scettici dell'efficacia dei provvedimenti per convincere un Putin, il cui futuro politico, sottolineano, dipende esclusivamente da una vittoria e che sembra avere come unico obiettivo quello di arrivare a una trattativa sempre più tardi e controllando più territori possibile.
E al passo avanti di Trump, che secondo fonti di stampa dovrebbe mandare missili intercettori oltre alle batterie di Patriot, sono seguite reazioni positive in Europa e soprattutto in Ucraina. Sentiamo Vera Pellandini.
Immediata la riconoscenza di Kiev. Poco dopo l'incontro di ieri a Washington, il presidente ucraino Zelensky ha chiamato Trump per ringraziarlo della sua disponibilità a sostenerci, facendolo poi sapere con un post su X. Ha anche poi aggiunto che continueremo a lavorare insieme per fermare le uccisioni e stabilire una pace duratura e giusta. Più tiepida la reazione di Bruxelles, sollevata per l'accordo sulle nuove forniture di armi, ma scettica sulla tempistica indicata da Trump. 50 giorni sono molti, ha dichiarato la responsabile della diplomazia europea Kaya Kallas, aggiungendo che è una scadenza molto lunga quando dei civili innocenti muoiono tutti i giorni. Ha voluto prendere posizione anche il cancelliere tedesco Merz, sottolineando che il suo paese continuerà ad avere un ruolo cruciale nel sostegno all'Ucraina. Infatti la Germania, con Finlandia, Svezia e Danimarca, è fra gli stati dell'Unione Europea che con Gran Bretagna e Canada invieranno rapidamente le armi sul campo per poi sostituirle nei propri arsenali con le nuove forniture promesse da Trump. La velocità sarà cruciale, ha dichiarato il segretario generale della NATO Mark Rutte all'uscita dell'incontro di ieri alla Casa Bianca.
Fin qui dunque la cronaca e le reazioni. 50 giorni concessi a Putin per mettere fine alla guerra. Che segnale sono? Un segnale ancora troppo debole oppure comunque una svolta nei rapporti tra Washington e Mosca? È una domanda che giro a Rosalba Castelletti, inviata di Repubblica a Mosca e nostra collaboratrice.
Buongiorno. Stando ai media, questa minaccia di Trump sembra più che altro un bluff. Primo perché nella sua ultima telefonata Vladimir Putin avrebbe confessato a Donald Trump di voler approfittare dell'estate per avanzare il più possibile e cercare di occupare la porzione di territori che ha unilateralmente annesso nel Donbass, ma che ancora non controlla. E quindi questi 50 giorni danno a Putin tutto il tempo necessario per portare avanti i suoi piani e per rinviare qualsiasi trattativa praticamente all'autunno, ma andando anche a Trump il tempo di cambiare idea, cosa per cui è notoriamente famoso.
Insomma, a questo punto allora cosa aspettarsi se Putin intende continuare a cercare di conquistare quel che gli manca ancora nel Donbass? Accetterà comunque di sedersi e trattare la fine della guerra?
È molto difficile perché non è una leva così importante da poter costringere Putin a cambiare i suoi piani. Come ieri mi ha detto il vicepresidente della Duma, Piotr Tolstoi, l'effetto dei dazi qui è considerato praticamente nullo, anche se Trump andasse avanti con questa minaccia, nel momento in cui gli scambi commerciali sono praticamente ridotti al minimo. Forse avrebbe fatto più male se fosse andato avanti il progetto di legge iniziale sui dazi fino al 500% discusso al Congresso, che invece Trump ha archiviato, tanto che qua gli indici di borsa ieri sono persino aumentati anche di oltre il 3%. Anche le minacce di sanzioni secondarie sembrano poco efficaci perché abbiamo visto un po' come è andata la discussione con la Cina, che è il principale partner acquirente qui degli idrocarburi russi. È il motivo per cui dalle prime reazioni, manca ancora quella ufficiale del Cremlino, qui si parla di un'arma un po' spuntata.
Rosalba Castelletti, inviata di Repubblica Mosca, nostra collaboratrice in diretta nel radiogiornale proprio da Mosca. Grazie e buona giornata.
A voi.
Ora in Brasile, dove la Procura Generale della Repubblica ha presentato il suo parere sul caso Bolsonaro. Lo ha fatto secondo programma e non cedendo alle pressioni statunitensi che si sono fatte sentire fino all'ultimo minuto, riferisce la nostra collaboratrice Maria Zuppello.
La Procura Generale della Repubblica Brasiliana ha chiesto la condanna per l'ex presidente Jair Bolsonaro e 7 suoi fedelissimi, tra cui alcuni suoi ex ministri, con l'accusa di tentativo di colpo di Stato. Nel testo inviato alla Corte Suprema, il procuratore generale Paulo Gonet ha definito l'ex presidente il leader di un'organizzazione criminale armata con l'intento di stigare attacchi alle istituzioni democratiche e articolare misure d'eccezione. Il parere della Procura Generale, lo ricordiamo, è una parte cruciale del processo, una sorta di dossier che la Corte Suprema utilizzerà per emettere poi la sentenza. Fino all'ultimo si è temuto che la minaccia del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, di dazi del 50% contro il Brasile, facesse, se non desistere, quantomeno ritardare i tempi della decisione della Procura. Nella sua lettera Trump chiedeva infatti l'interruzione del processo contro Bolsonaro, che ha definito una caccia alle streghe e una vergogna internazionale. Qualche ora prima della decisione, l'ex presidente sulle sue reti sociali si è scagliato contro quello che ha definito il sistema. Vogliono distruggermi completamente, eliminarmi fisicamente, come hanno già tentato di fare, ha scritto. Domenica il presidente della Corte Suprema, Luiz Roberto Barroso, ha pubblicato una lettera di risposta a Trump, in cui ha difeso l'operato della Corte, che, ha detto Barroso, giudicherà Bolsonaro in modo indipendente e basandosi su prove. La sentenza definitiva è prevista tra agosto e settembre prossimi. L'ex presidente rischia una pena fino a 40 anni di carcere.
Ora in Ticino la sessione straordinaria per discutere del cosiddetto arrocchino in governo, con lo scambio di alcuni dossier fra i due leghisti Norman Gobbi e Claudio Zali, si farà. Nel pomeriggio di ieri il Movimento per il Socialismo, promotore dell'iniziativa, ha infatti annunciato di aver superato il quorum di 30 sottoscrizioni, riferisce alla Melchionda.
Matteo Ponzini, ci speravate?
Ma d'altra parte, sa, penso che oggi in Ticino nessuno capisce e condivide questa scelta, questa decisione, questa volontà da parte dei gran consiglieri, penso che corrisponda alla volontà della popolazione.
Ad aderire sono stati tutti i parlamentari dei partiti non rappresentati in governo, ad eccezione di 2 UDC, 3 gran consiglieri del centro e più o meno la metà del gruppo socialista. Ora starà all'ufficio presidenziale scegliere la data, che per legge dovrà comunque essere dopo il 15 agosto, e soprattutto il luogo. La sala del Gran Consiglio, infatti, sarà inagibile per alcuni lavori già programmati da tempo. Il presidente Fabio Schnellmann.
La prima data utile e ragionevole potrebbe essere il 25 di agosto. Il 18 mi sembra ancora troppo vicino alle ferie estive. E il dove? Questo è un dilemma. Stiamo valutando la Scuola Arti Mestieri oppure il Palazzo dei Congressi di Lugano.
Un'ampia discussione politica che, nell'intento dei promotori, mira a chiarire i contorni della scelta del governo, che sarà chiamato a rispondere in prima persona alle domande del legislativo.
Ancora dal Ticino la corsia preferenziale che permette di superare la colonna che si forma al portale autostradale sud del San Gottardo e superare le Alpi dai Passi, la cosiddetta corsia Cupra, ha superato la fase di test di 3 anni e sono quindi cominciati i lavori per renderla una possibilità definitiva. Ce ne parla Christian Gilardoni.
La corsia Cupra è stata introdotta nel 2022 e si attiva solo quando al portale sud del San Gottardo la colonna in autostrada arriva almeno a 2 chilometri, permettendo di superare le auto ferme e procedere dai passi. Eugenio Sapia, portavoce dell'Ufficio Federale delle Strade, in questi 3 anni i risultati sono stati quelli che speravate.
Hanno dato l'esito che speravamo, il quale consiste nello sgravare la strada cantonale, quindi gli abitati fra Varenzo e Airolo, da questo traffico parassitario, quindi la Cupra ha dato degli effetti positivi, diciamo che un buon 40-50% del traffico nei fine settimana di traffico intenso circola sulla Cupra, quindi sgravando gli abitati e favorendo la diminuzione dei pericoli e dei rumori per chi abita in questi villaggi.
A maggio sono quindi cominciati i lavori per rendere questa opzione definitiva. Donatella Villano è a capo del progetto.
I lavori principali consistono nella realizzazione di una bretella di aggiramento all'area di sosta di Stalvedro, la costruzione dei rilevati e soprattutto siamo concentrati adesso sui lavori principali dei manufatti, allargamento del sottopasso esistente, nuovi muri di sostegno, il nuovo sottopasso che consentono appunto di mantenere in esercizio questa bretella definitiva che poi si affiancherà subito dopo l'area di servizio di Stalvedro all'autostrada.
I lavori, assicura Lustra, non provocheranno disagi al traffico. La messa in esercizio è prevista per luglio 2026 e il costo, che si aggira attorno ai 28 milioni di franchi, sarà completamente finanziato dalla Confederazione.
E ora nei Grigioni, a Brienz, dove da quasi un mese gli abitanti non possono più accedere al villaggio e alle loro case, dove la fase rossa, indetta dalle autorità per il pericolo di una nuova frana, ha suscitato sentimenti contrastanti nella popolazione. Un numero crescente di persone sta ora considerando di abbandonare definitivamente il villaggio. Patrick Colombo.
Stando alle più recenti proiezioni degli esperti, il crollo di circa 600.000 metri cubi di roccia dal massiccio che sovrasta il villaggio di Brienz avverrà entro poche settimane, tra agosto e settembre.
Man denkt, dass im August, September das Plateau Ost sich lösen wird.
A rivelarlo è Daniel Albertin, sindaco di Albula, comune di cui Brienz è frazione. Se la frana, come avvenne 2 anni fa, non dovesse raggiungere il villaggio, agli abitanti verrà con ogni probabilità concesso di rientrare nelle loro case, magari per diverse settimane.
Aber das ist ja nicht das, was der Brienzer möchte. Der Brienzer möchte wirkliche Sicherheit.
Ma la prospettiva che sull'arco dei prossimi anni vengano ordinate nuove evacuazioni suscita preoccupazione e malcontento. I circa 80 abitanti di Brienz vogliono soluzioni durature, ma nessuno oggi può dare garanzie.
Dies hat eine Beschleunigung und ein Umdenken auch der einheimischen und zweitheimischen verursacht.
E in questa situazione di perdurante incertezza, un numero crescente di residenti, nonché di proprietari di case secondarie, sta riconsiderando i propri piani per il futuro. Così prosegue Albertin, molti hanno contattato il gruppo di lavoro incaricato dal comune di Albula di trattare le domande di trasferimento preventivo.
Es sind viele die jetzt die Gespräche suchen mit der Arbeitsgruppe Umsiedlung.
Chi decide di abbandonare Brienz deve notificarlo alle autorità locali entro il 30 settembre, in modo da ottenere i contributi promessi da Cantone e Confederazione per l'acquisto o la costruzione di un'abitazione sostitutiva fuori dal villaggio minacciato dalle frane.
Chi sogna uno chalet o un appartamento in alcune regioni di montagna da anni oramai deve fare i conti con Alexa Weber e la soglia del 20% di residenze secondarie. In Vallese però sembra farsi strada un modello alternativo di abitazione che permette, se così possiamo dire, di aggirare la legge. Ce lo spiega Aaron Guidotti.
La strategia è presto detta. Al posto di acquistare un'abitazione come residenza secondaria, si compra un appartamento con il modello della proprietà per piani, con l'obbligo di affittarlo. In questo caso quindi non si tratta di una residenza secondaria, bensì di una struttura turistica. I proprietari hanno inoltre l'obbligo di non personalizzare troppo gli interni e non lasciare i propri oggetti personali. Devono sembrare delle stanze d'albergo o Airbnb. Il proprietario può comunque usufruire dell'abitazione, ma soltanto per un periodo limitato, ad esempio in alta stagione massimo 3 settimane. Buona fede dei proprietari o mossa strategica per raggirare l'Alex Weber? Per Alexandre Castillon, responsabile sviluppo del gruppo immobiliare Le Comptoir, che propone una settantina di appartamenti di questo tipo a Grimens, nella Val d'Anivier, è inimmaginabile che i proprietari usino l'appartamento come se fosse una residenza secondaria.
On a quand même des infrastructures hôtelières, donc de piscine, de restaurant, de spa.
Nel complesso abbiamo delle infrastrutture alberghiere, ha detto ai microfoni di RTS, o delle piscine, dei ristoranti, delle spa. Tutto ciò ha un costo, sono spese che se i proprietari non mettono gli appartamenti in affitto non possono permettersi. Lo stesso gruppo immobiliare ha già altri due progetti simili nella stessa regione e si trovano stabili, probabilmente con la stessa configurazione, anche a Cramontana e Remons. Resta il fatto che in altre località questo tipo di abitazione ha già fatto discutere. Un progetto simile a Wengen, nel canton Berna, è attualmente contestato dalla fondazione Franz Weber. Il problema, rilevato dalla NZZ am Sonntag, è che alcuni proprietari hanno il diritto di soggiornarci fino a 35 settimane l'anno.
Ed è tutto per la prima edizione del Radio Giornale. Ora c'è lo sport. Buon ascolto e buona giornata.